Naturalmente nessuno è tenuto ad accettare in toto, anche in parte, la critica serrata che Grunbaum ha avanzato nei confronti del cuore della teoria freudiana, vale a dire della teoria della rimozione della nevrosi. Infatti, nel libro che raccoglie e include il sommario di Grunbaum, un lettore può anche leggere 39 obiezioni che alcuni tra i maggiori studiosi di psicoanalisi dell'epoca hanno rivolto alla critica di Grunbaum. Naturalmente può anche leggere poi le risposte di Grunbaum a questi 39 studiosi. Insomma, questo libretto è qualcosa, una lettura quasi indispensabile, secondo me, per chi è interessato al problema del valore della psicanalisi come teoria scientifica e anche quindi al problema dell'efficacia della terapia psicoanalitica basata sulla teoria freudiana. Tuttavia, per tornare all'argomento che ci interessa, quello che è poi anche in programma, cioè la critica di Grunbaum, beh, occorre notare con Marcello Pera, pagina 17 della sua introduzione, un punto piuttosto importante, che Grunbaum nella sua critica della teoria freudiana dà per assodato o comunque presuppone una certa visione del metodo scientifico. Come dice Marcello Pera, che ora seguiamo per qualche riga, nell'ultimo capoverso di pagina 17, se il metodo scientifico viene inteso come criterio per distinguere la buona dalla cattiva scienza, allora, nonostante le apparenze, il verdetto che Grunbaum ottiene, applicando a Freud il metodo dell'induzione eliminativa, il classico metodo da Bacone a Mill, è più severo di quello che si ottiene applicando il metodo antinduttivista di Popper. Qui si ricorda che Grunbaum, nella valutazione dei meriti della teoria freudiana, usa le tecniche dell'induttivismo. Noi nel corso abbiamo soprattutto esaminato quelle bayesiane, ma in realtà l'induttivismo è una corrente di pensiero che parte da Bacone per arrivare a John Stuart Mill ai tempi nostri. Non necessariamente uno usa l'attrezzatura dell'epistemologia bayesiana, ma il cuore dell'induttivismo si fonda sull'idea che attraverso il controllo sperimentale di una teoria, attraverso un insieme di inferenze induttive, noi possiamo confermare la teoria, vale a dire accrescerne la probabilità. E come sapete, Popper non avrebbe accettato questo modo di vedere le cose, perché per lui la probabilità di una teoria alla fine restava sempre zero. Però anche Popper ha un concetto, quello di corroborazione, che serve a misurare il sostegno empirico, cioè il sostegno che i dati empirici forniscono a una teoria. In ogni caso, secondo Pera e Grunbaum, il metodo antinduttivista di Popper è in un certo senso meno severo dell'induttivismo, perché richiede essenzialmente che una teoria scientifica sia falsificabile. Tornando a Pera, perché correttamente applicato, il metodo di Popper porta a concludere che la psicoanalisi è scientifica in quanto falsificabile. Mentre il metodo dell'induzione, se l'applicazione di Grunbaum è corretta, porta a concludere che la psicanalisi non è una buona scienza perché, e questo lo aggiungo io, è scarsamente confermata dai fatti. Io aggiungerei che se usiamo tutto intero il metodo di Popper, quindi non solo la parte del metodo che si basa sul concetto di falsificabilità, ma anche quella parte del metodo delle congetture e confutazioni che richiede che una teoria abbia superato severi controlli sperimentali e quindi sia ben corroborata, e si possa concludere o ipotizzare che la teoria sia verosimile, beh, anche applicando questa parte decisiva del metodo di Popper si arriverebbe alla conclusione che la psicoanalisi è scarsamente corroborata. In ogni caso, Pera afferma quanto segue nelle ultime cinque righe di pagina 17, che la severità del verdetto negativo che Grumba formula sulla psicanalisi, possa essere attenuata con un appello a controlli futuri sperimentali ed extraclinici, cambia la sostanza solo in apparenza, perché quei controlli futuri non risolverebbero la sorte dei dati ottenuti nell'analisi, i quali conserverebbero al più un valore soltanto euristico. Lo psicanalista, soltanto clinico, senz'altro sussidio che il suo lettino resterebbe pur sempre un cattivo scienziato. Per fare un parallelo, cosa resterebbe della medicina se le fosse sottratta alla clinica perché inattendibile? Qui bisogna stare molto attenti, perché Grumbo, già presente, capisce quale potrebbe essere la reazione di uno psicanalista intelligente alle sue critiche apparentemente devastanti della teoria freudiana. Uno psicanalista intelligente potrebbe dire: beh, caro amico, certo, i dati clinici, ricordiamolo, i dati clinici sono quelli ottenuti di fianco al lettino, cioè nella pratica clinica del terapeuta, che è essenzialmente una pratica discorsiva. Nei suoi dialoghi con i pazienti, caro amico potrebbe dire: certo, i dati di Freud erano insufficienti, la psicoanalisi era un'impresa appena cominciata, e quindi lui si era basato solo su questi dati clinici, ma in futuro controlli sperimentali ed extraclinici, e qui si riferisce chiaramente a controlli su, per esempio, su comportamento e sul successo di terapie diverse dalla terapia psicoanalitica, oppure controlli extraclinici di carattere epidemiologico, per esempio sul tasso di guarigioni spontanee e sull'evoluzione naturale della nevrosi, cioè controlli empirici che non riguardano l'andamento della terapia con i pazienti dello psicoanalista, ma riguardano il mondo là fuori, per così dire. Ora, supponiamo che questi psicoanalisti intelligenti abbiano ragione, cioè che in futuro questi dati confermino incredibilmente la teoria di Freud. Tuttavia, questi controlli futuri, afferma Pera, non risolverebbero la sorte dei dati ottenuti nell'analisi. Cioè, se le critiche di Grumbaum sono appropriate, sono corrette, resta il fatto che i dati clinici ottenuti da Freud e dagli altri psicoanalisti nei colloqui psicoanalitici non sarebbero buoni dati, perché contaminati, perché non confermerebbero le ipotesi di Freud. E quindi gli psicoanalisti, quelli clinici, quelli che si basano solo sulla clinica, resterebbero cattivi scienziati. Questa è la conclusione che Pera trae ed è difficile non essere d'accordo con lui. E è come se, qua fa un esempio fantascientifico, se dicessimo ai medici: la vostra è la buona scienza, ma non crediate che si basi sui dati clinici che ottenete nella pratica clinica. Attenzione, attenzione davvero a non confondere i dati clinici ottenuti nella pratica medica o anche terapeutica con un singolo paziente o con uno specifico paziente all'epidemiologia clinica, che è ben altra cosa e che studia la diffusione delle malattie, l'efficacia di certi trattamenti utilizzando gruppi di controllo sperimentale oppure l'attendibilità di certi test come le radiografie. L'epidemiologia clinica non nasce dalla pratica di cura dei pazienti, ma implica lo studio approfondito di un gruppo di controllo e di un gruppo sperimentale nei modi che abbiamo visto qualche lezione fa. Ora, a pagina 18, per affrontare un punto delicatissimo della disputa che ha Grunbaum con Popper. È chiaro che questo punto ha rilievo anche nella valutazione della psicoanalisi, perché vi è un equivoco sul criterio di falsificabilità, sul quale Popper ha versato fiumi d'inchiostro e anche i suoi critici. Tuttavia, questo criterio ha una doppia valenza, un doppio significato. Nelle dispense, nel corso, abbiamo esaminato la prima faccia del criterio che ci dice che una teoria scientifica, se è logicamente falsificabile, cioè se ha dei falsificatori potenziali, cioè dei possibili stati di cose che la contraddicono, leggiamo a pagina 18. Questo è il normale criterio di falsificabilità che viene presentato agli studenti come il nocciolo del criterio popperiano, la sua prima formulazione. Ci sono teorie come tutti gli A sono B o tutti i corvi sono neri che hanno dei falsificatori potenziali perché basta trovare un A che non è B e l'ipotesi universale tutti gli A sono B viene falsificata. Basta trovare un corvo non nero, per esempio un corvo azzurro, e viene falsificata l'ipotesi che tutti i corvi sono neri. Questa falsificabilità è la cosiddetta falsificabilità logica, perché dipende dalle relazioni logiche tra una teoria e certi fatti che, se accadessero, potrebbero falsificarla. Qui l'onestà degli scienziati non è messa in conto, non c'entra nulla. Lo scienziato, l'ornitologo potrebbe essere il più disonesto del mondo, ma resta vero che tutti i corvi sono neri e anche tutti i cigni sono bianchi, sono ipotesi logicamente falsificabili. Noi nelle dispense le abbiamo chiamate semplicemente falsificabili, senza aggiungere il termine logicamente. Tuttavia Popper, in alcuni suoi scritti e in molti passi delle sue opere, dice anche che una teoria scientifica, se è metodologicamente falsificabile, cioè se pur avendo falsificatori potenziali, non viene sottratta ad essi con stratagemmi convenzionalistici, mosse di immunizzazione, parole un po' difficili, gli stratagemmi convenzionalistici o le mosse di immunizzazione, ma ne abbiamo un po' parlato a proposito dei cigni neri e della vittoria del comunismo in Unione Sovietica, interpretata da Lenin. Vi ricorderete che se di fronte diciamo a un'ipotesi che è i cigni sono bianchi, tutti i cigni sono bianchi, uno scienziato, un ornitologo, messo di fronte all'evidenza che in Australia hanno scoperto dei cigni neri, dice: no, ma io l'ipotesi la tengo perché finora abbiamo visto tutti i cigni bianchi, è vero che in Australia sono neri, ma se proprio insistete, io intendo la mia ipotesi in questa maniera. Tutti i cigni sono bianchi, meno quelli australiani. Tutti i cigni sono bianchi, meno quelli che vivono in continenti piccoli o in continenti che sono poi isole, come l'Australia. Tutti i cigni continentali, continenti veri, dice sono bianchi. Gli altri possono essere quel che vogliono. Beh, se un ornitologo fa così, sta giocando sporco, sta usando uno stratagemma convenzionalistico, nel senso che con una convenzione, con un accordo che lui propone agli altri scienziati, d'ora in poi la parola cigni vuol dire cigni che vivono dappertutto, meno che in Australia. E allora è ovvio che non c'è cigno nero australiano che possa confutare l'idea che tutti i cigni non australiani sono bianchi. Le chiamiamo anche mosse di immunizzazione, perché io immunizzo la teoria dal virus della falsificazione. Si tratta di metafore, metafore militari e mediche, stratagemmi convenzionalistici, mosse di immunizzazione. Ora, se ci troviamo di fronte a questa situazione di ornitologi un po' bizzarri, come fece del resto Lenin di fronte alla vittoria del comunismo in Unione Sovietica, in Russia, che poi divenne l'Unione Sovietica, gli dissero: ragazzo, ma hai vinto, complimenti vivissimi, ma ha perso la teoria di Marx, la quale prevede che il comunismo vinca nei paesi avanzati, capitalisticamente avanzati, e non in un paese contadino come la Russia. Ma disse Lenin nel suo libro sull'imperialismo, ma fase suprema del capitalismo. Aveva ragione Marx, ma tenendo però conto del fatto che il capitalismo, attraverso l'espansione imperialistica, riesce a evitare la rivoluzione. Quindi, in tutte le situazioni in cui il capitalismo si evita la rivoluzione, attraverso l'avventura imperialistica, beh, lì non può più valere la previsione marxiana presa alla lettera che tutte le società di capitalismo maturo sono prima o poi si imbattono nella rivoluzione comunista. Lo fanno se non trovano la scappatoia dell'imperialismo, ma l'hanno trovata e quindi bla bla bla. Dedicò un intero libro Lenin a immunizzare il marxismo. Ma questo cosa mostra? Gli espedienti di Lenin da un lato, degli ornitologi dall'altro, non mostrano che le teorie di Marx o dell'ornitologia, quelle sui cigni, sono logicamente non falsificabili, e mostrano che gli adepti di queste teorie si stanno comportando in modo scorretto e indecoroso come scienziati. E quindi il problema della falsificabilità o infalsificabilità metodologica non riguarda più la forma e il contenuto logico ed empirico della teoria, ma riguarda il comportamento degli scienziati. E qui sembra che Popper non critichi la psicoanalisi, ma gli psicoanalisti. Su questo torneremo.